Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questo è un podcast di SBS Italian e siete in compagnia di Domenico Gentile. Oggi un ospite prestigiosa è Daniela Rambaldi, che è vicepresidente della Fondazione Culturale Carlo Rambaldi, ma allo stesso tempo è anche stilista di moda, promotrice per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, organizzatrice di eventi di beneficenza a sostegno sia dell'infanzia che di cause umanitarie. Innanzitutto le diamo il benvenuto a SBS Italian. Benvenuta Daniela Rambaldi.
Grazie, grazie. Buongiorno per me, ma so che voi insomma, state quasi per andare a letto.
Quasi, infatti. Senta, c'è veramente molto di cui parlare con lei. Mi interessa e mi incuriosisce questa sua enorme attività legata sia alla fondazione, ma anche quella sua personale come stilista di moda, eccetera. Ci parli un poco di quello che, di come si compone una giornata di Daniela Rambaldi con tutte le cose che fa.
Innanzitutto sono una mamma di 5 figli, quindi la mia giornata è stracolma tra impegni familiari che lavorativi. Fortunatamente sono tutti adesso grandi, autonomi, quindi ho l'opportunità di dedicarmi soprattutto alla fondazione, che è stata aperta nel 2014 per preservare e divulgare il patrimonio artistico di mio padre, e poi da lì sono nate tante altre mission, non solo formative, didattiche e museali, ma anche per la sensibilizzazione di alcune cause a cui io tengo molto e personalmente.
Molta della sua attività è ovviamente legata alla Fondazione Culturale Carlo Rambaldi. Ci spieghi un po' come è nata questa fondazione?
Come ho detto, mio padre è venuto a mancare nel 2012, il 10 agosto del 2012, la notte delle stelle. Dopo un paio d'anni, mio fratello Victor ha pensato bene di dare un seguito a questo patrimonio importante cinematografico. E così l'idea di appunto fondare una fondazione che potesse appunto raccogliere tutto il patrimonio artistico e attivare diverse attività, insomma.
Questo è legato ovviamente alla figura di suo padre, della quale obbligatoriamente dobbiamo parlare per diversi motivi. Innanzitutto ricordiamo la figura di suo padre, Carlo Rambaldi, vincitore niente meno di 3 Oscar per King Kong, Alien e E.T. l'extraterrestre, quindi per gli effetti speciali. Ci parli di questa sua passione per gli effetti speciali, come nacque?
Mio padre è stato un artista a 360 gradi, ha iniziato il suo percorso all'Accademia di Belle Arti di Bologna come pittore, scultore, e dopo negli anni 50 è approdato nel cinema. Ha lavorato con tantissimi registi importanti fino poi ad arrivare al 75, a cavallo 75-76, che venne chiamato da Dino De Laurentiis per il film King Kong. E lì è stato il lancio, anche se lui era già bravo in Italia, solo che l'America gli ha dato l'opportunità di dimostrare meglio il suo talento, perché si sa, i budget dei film americani hanno tutto un'altra entità, quindi ha potuto appunto dimostrare il suo talento. Poi dopo 3 anni è arrivato l'Oscar anche per Alien, e dopo 3 anni ancora, come una ciliegina sulla torta, il suo terzo Oscar per E.T. l'extraterrestre, che è qui con noi stamattina. È venuto a trovarci anche lui per questa intervista, e qui abbiamo, eccolo qui.
Oh là là! Peccato che i nostri radioascoltatori non lo possono vedere, però voglio prendere una fotografia, se mi permette, e così la possiamo pubblicare. Carla Rambaldi con E.T. Ma continuiamo a parlare di suo padre, perché questo suo arrivo negli Stati Uniti nel 1977 per King Kong poi è continuato nel tempo, e negli Stati Uniti ha conosciuto Spielberg, con il quale poi ha stretto un legame di amicizia molto profondo. Ecco, ci parli quindi di questa sua transizione, il passaggio dall'Italia negli Stati Uniti.
È stato appunto un trampolino di lancio internazionale. Lui è stato chiamato appunto da Dino De Laurentiis nel 76 per King Kong. Dopo il primo Oscar non siamo più rientrati in Italia. Come si dice, dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna, e quindi per merito di mia mamma, che aveva insistito perché si rimanesse negli Stati Uniti, appunto poi c'è stata insomma tutta l'evolversi della sua carriera. Con Spielberg mio padre aveva già lavorato per Close Encounters of the Third Kind, Incontri ravvicinati del terzo tipo, quindi già si conoscevano. Una sera verso mezzanotte mio padre ricevette una telefonata da Steven dicendo: Carlo, I have a big problem. E quindi il giorno dopo si incontrarono. Spielberg aveva già iniziato le riprese, il primo giorno di produzione delle riprese del film E.T. Avevano avuto dei problemi con un extraterrestre che non era esattamente quello che Spielberg aveva pensato per questo film, e quindi fermarono la produzione e appunto mio padre ricominciò da zero a progettare, a pensare a questo extraterrestre che doveva essere comunque un extraterrestre che non facesse paura, no? Nella sceneggiatura c'era scritto che doveva interagire con dei bambini, era una storia per le famiglie. E quindi è iniziato a progettare, a disegnare, a bozzare alcuni concept. E poi il primo modellino in Creta, che venne visionato appunto da Spielberg per l'approvazione, e così è nato questo attore meccanico, perché in realtà è stato l'attore protagonista, quindi un vero attore meccanico.
Ecco, interessante anche come è nata l'idea di creare questo meraviglioso personaggio che ha affascinato non solo i bambini in tutto il mondo, ma anche gli adulti, considerando il successo che ha avuto E.T. Com'è nata questa idea?
Beh, l'idea, allora, doveva essere comunque un alieno. Solitamente quando si pensa ad un alieno spaziale si pensa a degli esseri che incutono un po' di paura, no? Quando non abbiamo la conoscenza di un qualcosa che non conosciamo, comunque incute paura. Il primo spunto sono stati gli occhi, perché gli occhi sono quelli che diciamo rispecchiano l'anima, e quindi noi avevamo un gatto himalayano, bellissimo, con degli occhi azzurri bellissimi. Ha iniziato insomma a pensare a questi occhi celesti, grandi, eccetera. Poi doveva comunque interagire con dei bambini di diverse altezze, quindi questo collo telescopico. In base al bambino lui poteva livellarsi alla sua altezza. C'erano delle scene in cui doveva scappare, però per renderlo ancora più fragile doveva avere insomma una corsa molto molto ristretta, no? E qui ecco perché le gambe molto 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 corte. In più doveva essere anche simpatico. Da lì è nata l'idea di fargli il retro un po' da Paperino. Aveva queste braccia lunghe, appunto per esplorare. E niente, da qui poi appunto ha fatto un primo modellino di 30 centimetri in Creta, mi chiamò al suo laboratorio, come faceva spesso quando lavorava su dei nuovi personaggi, sia me che i miei fratelli, e abbiamo dato la nostra opinione. E io dissi: sinceramente, papà, non lo so, così grigio, statico, non mi trasmette molto, però mi piace perché mi sembra simpatico. E lui mi disse: ecco, era proprio questo che volevo sentire, che appunto potesse trasmettere simpatia, perché poi la simpatia trasmette anche l'empatia, no? Quindi doveva comunque fare tenerezza. E così è nato questo film, che all'epoca assolutamente nessuno pensava che sarebbe diventato un film classico, iconico. Quest'anno è il 40° anniversario di E.T., quindi compie 40 anni. Siamo ancora qui, insomma, che noi personalmente come fondazione lo utilizziamo proprio come strumento nelle nostre attività quando facciamo questi format nelle scuole. Utilizziamo il film per far capire ai bambini che cos'è l'inclusione, l'empatia, l'accettazione della diversità. I bambini quando guardano il film, anche senza troppe spiegazioni, capiscono questi concetti. Per noi è una grande soddisfazione poter seminare un po' del buono nelle nuove generazioni, che comunque, a parte fargli conoscere proprio il personaggio e chi è stato Carlo Rambaldi, però insomma, utilizziamo appunto il film per seminare del buono.
Certo, stiamo parlando con Daniela Rambaldi, che è vicepresidente della Fondazione Culturale Carlo Rambaldi, che ci ha raccontato appunto di come è nata l'idea di creare questo straordinario personaggio E.T. che è conosciuto in tutto il mondo. Ora lei si sta dedicando molto anche al museo. Il museo però ha avuto un po' una vita travagliata. Ci racconti?
Esatto. Allora, l'idea del museo era nata nella città natale di mio padre, Vigarano Mainarda, in provincia di Ferrara. Avevamo avuto il desiderio di creare un museo monumento nella sua città natale. Poi, ovviamente, non siamo riusciti in questi 6-7 anni a portarlo a termine per le varie burocrazie solite tra politica, tra insomma tante vicissitudini, e quindi ancora non siamo riusciti ad aprire questo museo. Abbiamo però iniziato un altro tipo di percorso, perché ovviamente non ci potevamo fermare a non realizzare qualcosa, e con la Cineteca di Milano abbiamo iniziato un percorso di restauro di tutti i reperti di mio padre, cinematografici, e penso che il museo tra qualche anno nascerà proprio a Milano, grazie appunto alla Fondazione Cineteca. E quindi, non avendo una base fissa dove poter esporre tutti i suoi reperti e dove poter fare anche delle masterclass e workshop, abbiamo deciso di portare noi in giro per il mondo, per l'Italia, con delle mostre itineranti, con delle masterclass, workshop, laboratori e altri format. Portarlo noi in giro per l'Italia, così anche da poter dare a tutti quanti, no? Anche chi non ha la possibilità di vivere in una grande città come Roma o Milano, dove potrebbe nascere il museo, dare a tutti quanti la possibilità di conoscere chi era Carlo Rambaldi e di vedere dal vivo tutti i suoi reperti cinematografici.
Ed è possibile anche, e questo è un momento importante per noi in Australia, che questa mostra possa venire in tempi abbastanza brevi anche qui in Australia.
Ci stiamo lavorando, siamo stati fermati dalla pandemia e adesso forse dovremmo rimandare anche per la guerra, quindi ci stiamo lavorando. È in piedi un progetto, sono in piedi delle trattative e assolutamente stiamo cercando di portarlo a termine, perché non siamo mai stati in Australia, quindi ci piacerebbe proprio portare la mano di King Kong, la meccatronica di E.T., insomma i vari prototipi che sono stati fatti per il film, e poi insomma tanti altri reperti che ci sono, i suoi progetti, insomma fare proprio conoscere non solo appunto i film dei tre Oscar, King Kong, Alien ed E.T., ma proprio tutto il suo percorso artistico da quando aveva insomma 20 anni fino appunto all'apice, e quindi ad Hollywood.
Portare la mano di Hong Kong non è una cosa semplice, è abbastanza complesso
Beh
il
sì,
trasporto.
ci vuole un container abbastanza grande, la mano è lunga 6 metri per 2, quindi dentro c'è tutta la meccanica, no? Tutto il meccanismo che permetteva il movimento alla mano, quindi è anche molto pesante. Sì, però siamo abituati a farlo, quindi non è un ostacolo per noi.
Abbiamo parlato della figura di suo padre, raccontando appunto del grande successo che ha ottenuto, dei momenti magici quando è salito sul palcoscenico di Hollywood a ritirare la statuetta che gli venne consegnata per per questi tre Oscar, soprattutto per E.T., ma come uomo, come padre, com'era?
Beh, diciamo che anche in quell'ambito era sicuramente speciale, nel senso che non era un papà tradizionale, spesso era fuori casa, appunto nel suo laboratorio a inventare, insomma, a dare spazio alla sua creatività, però era presente con moltissime telefonate durante il giorno. La sua preoccupazione principale era: va tutto bene? E quindi lui era comunque tranquillo perché c'era mia mamma che faceva sia da madre che da padre, e quindi appunto dico, è stata lei che gli ha permesso di potersi dedicare totalmente alla creatività. Lei si occupava di tutto il resto, anche dell'educazione dei figli. Quindi quando mio padre tornava a casa la sera, era tutto bello sistemato, in ordine, e niente, c'era solo da godersi la serata e la cena insieme. È stato un papà un po', come dicevo, un po' assente, no? Perché comunque non ricordo di averlo mai visto ad una mia recita scolastica, però non ho sentito la sua mancanza fisica, appunto perché tra di noi c'era una simbiosi importante, quindi bastava uno sguardo e ci capivamo al volo. Poi diciamo che ha colmato alcune lacune quando è diventato nonno. Quando è diventato nonno, comunque era già in un'età, insomma, più matura, anche in pensione, quindi si è potuto, quello che ha perso con i figli l'ha recuperato con i nipoti.
Torniamo ora all'inizio della nostra conversazione che ci porta appunto alla Fondazione Culturale Carlo Lambardi, ma soprattutto alle sue attività benefiche a sostegno dell'infanzia e cause umanitarie. Lì c'è molta attività anche proprio in questi giorni.
Assolutamente sì, anche se noi siamo proprio una goccia nel mare, perché ovviamente la mole di lavoro che c'è per poter fare questo tipo per poter dare questo tipo di aiuto è importante, e noi siamo veramente una goccia nel mare, però diamo il nostro contributo tramite delle campagne di raccolta fondi che sosteniamo. Solitamente la raccolta fondi poi viene devoluta a delle associazioni che si occupano della violenza contro la donna, quindi danno sostegno alle donne e a delle associazioni che si occupano dei bambini. In questo caso abbiamo in piedi una campagna di beneficenza che si chiama We Need Love, e il ricavato sarà diviso tra una cooperativa che si occupa di bambini autistici e la Croce Rossa, perché appunto per dare un contributo anche per questa guerra. E il 2 aprile sarò a Milano appunto a fare questa presentazione. C'è un bellissimo dipinto di una nostra amica artista e collaboratrice della fondazione che ha messo a disposizione per questa raccolta fondi, quindi ci sarà una specie di asta. Di lotteria, diciamo, insomma, chi ha acquistato i biglietti parteciperà all'estrazione per portarsi a casa questo bellissimo dipinto che è una tela, olio su tela, 1 metro per 1,50 m, quindi un'opera importante raffigurante proprio King Kong.
È stato veramente un piacere averla come ospite nel programma, Daniela Rambaldi. Io la ringrazio per la disponibilità e mi auguro, di poterle parlare in futuro, soprattutto se ci saranno conferme su questa mostra, per l'Australia.
Assolutamente sì, sarà la prima persona a saperla la notizia, quindi molto molto volentieri ci risentiremo.
La ringrazio.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.